Di nuovo ben trovati. Chi c'era, non so quanti di voi c'erano lo scorso martedì in Aula Magna, ma insomma mi sembra che si sia confermato il fatto che è stato un incontro abbastanza interessante. Insomma, io devo dire che ho sottovalutato tutta la prima parte dell'OIM sull'organizzazione sulla migrazione, insomma, però i ragazzi che hanno parlato mi sembra che hanno esposto progetti interessanti e attività, insomma, interessanti che stanno realizzando. E poi vabbè, gli interventi degli ospiti delle varie comunità religiose, insomma, hanno messo in luce una serie di questioni anche molto più direi collegate alla realtà quotidiana e politica e sociale con le quali abbiamo a che fare che non altro. Il rabbino di Segni sulla faccenda della circoncisione, quante punti di vista diversi ed esigenze diverse metteva in luce, e la vicepresidente dell'Unione Induista Italiana che ci ha ricordato la loro realtà, quanto sia complicata, articolata, ma anche al proprio interno, pezzi di comunità loro che non si parlano le une con le altre. Quindi insomma, poi uno ha un bel dire, facciamo il dialogo interreligioso, se poi all'interno delle tue stesse teoricamente comunità, non teoricamente una comunità, il dialogo poi non c'è. Quindi insomma, questo un po' forse ci ricorda anche le cose che sulle quali insiste il nostro De Martino, che comunità non è una cosa che sta lì, c'è, come uno entra in quest'aula e la trova, non si aspetta che sparisca da una volta da un venerdì all'altro. La comunità invece non c'è, cioè è una cosa che o la facciamo noi o si costruisce o non è un dato, diciamo, sempre presente. Un'annotazione che faceva l'ultimo intervento, per esempio quello del professore Biagini, pure a me ha fatto pensare, essendo ovviamente in questi mesi abbastanza concentrato sulle faccende demartiniane, a ripensarlo in termini demartiniani. Cioè lui diceva, a Sarajevo, quando io da ragazzo andavo a Sarajevo, era la città più multiculturale, multietnica, tutto che si poteva immaginare, e poi è andata a finire come è andata. Appunto, la comunità che apparentemente funzionava, c'era, era viva e all'esterno comunicava anche una immagine vivace e di una dinamica positiva al suo interno, proprio grazie alla quantità di componenti diverse che c'erano. E poi c'è stata tutta la guerra e il disastro di Sarajevo, quindi davvero nulla è garantito e tutto dipende da quello che facciamo noi. E su questo volevo anche un po' riprendere qualcosa della lezione della scorsa settimana, sulla quale avevo concluso un po' velocemente, cioè il capitolo della Signorelli che parlava della presenza e della crisi della presenza, perché non ricordo se e in che termini ho accennato a un aspetto che lei sottolinea, la Signorelli in De Martino, cioè sul rapporto tra sano e malato, che facilmente, diciamo, noi siamo propensi forse a considerare la sanità come qualche cosa di normale e acquisito, cioè c'è perché la diamo per scontata. Ovviamente per De Martino, parlando di apocalissi culturali e psicopatologiche, ma in generale anche delle cose di cui lui si è occupato etnograficamente, nel nostro meridione si parla piuttosto della sanità mentale, psicologica, psicofisica, più che strettamente fisica. E De Martino si esprime nei termini di dire che non si è sani, ma ci si fa sani. Cioè anche la sanità è una conquista, è una cosa che si realizza continuamente, perché la sanità è appunto lo stare al mondo, perciò c'entra il fatto della presenza, è lo stare al mondo in modo consapevole, in modo attivo, in modo cosciente, saperci di stare e saperci stare. Questo è essere sani innanzitutto. E quindi, se è vero che c'è, diciamo, quelle abitudini agevoli di cui parlavamo la volta scorsa, perché appunto la Signorelli ci ricorda che non c'è solo la crisi della presenza, c'è anche la sicurezza, la quotidianità che funziona, però appunto è un qualche cosa che è affidato a noi, al nostro fare, al nostro esserci e al nostro esserne consapevoli. Ci si fa sani, non si è sani in modo, diciamo, garantito e una volta per tutte. Il che, diciamo, uno lo può leggere nei termini preoccupanti di dire: ma allora sto sempre al rischio di non esserlo. Ma anche dall'altro lato, è sempre nelle mie possibilità esserlo, e posso sempre lavorare a questa sanità mia e altrui. A proposito poi appunto della crisi della presenza e dei meccanismi soprattutto di riscatto, la Signorelli ci ricordava da un lato diciamo il catalogo delle occasioni in cui questa presenza può andare in crisi, che dal punto di vista dei risultati delle analisi etnografiche degli anni 50, tirandone fuori appunto dalla lamentazione funebre, da morte e pianto rituale, terra del rimorso e sud e magia, vengono fuori elementi quali la fatica del lavoro contadino, l'incertezza dei risultati del medesimo, lo spaesamento e l'angoscia territoriale quando si esce dai territori familiari, il ciclo delle stagioni, momenti critici dell'esistenza individuale, l'eros negato, la paura delle malattie, lutti e perdite. E sono tutte le cose che appunto in qualche modo incarnano la potenza e realizzano la potenza del negativo in queste realtà etnografiche che De Martino ha indagato nel nostro meridione. Prego.
In mezzo a tutto questo, sembra una domanda non collegata, però è collegata a quello che ha detto prima di segni. Quanto è importante che vengano salvaguardati i criti, ovviamente vedo il dromedario, ma insomma il riferimento allo sbrozzamento da vivo dell'animale per mantenere viva la comunità che poi produce tutto questo che De Martino sottolinea. Perché ieri abbiamo avuto una discussione, c'era anche presente la nostra collega, con una filosofa, dice: quale antropologico deve intervenire e far cessare questo proprio? Secondo me invece è fondamentale. Che cosa ne pensava lei?
La questione, la risposta in questi casi, almeno dal mio punto di vista, è sempre la stessa, cioè dipende. Io non ho, non è che dico la bugia che io c'ho la risposta ma non la voglio dire. Una risposta non c'è, una risposta si costruisce e si dà volta per volta. A proposito del tarantismo, in La terra del rimorso c'è l'appendice quinta firmata da Ernesto De Martino e Vittoria De Palma. Le appendici erano state assegnate ai vari specialisti che hanno partecipato all'inchiesta della terra del rimorso, quindi lo psicologo, il medico, eccetera, eccetera. Ognuno, Carpitella, l'elettromusicologo, ognuno ha scritto una parte relativa a quello che aveva fatto nell'inchiesta. Poi c'è la quinta, in cui De Martino riprende la parola associandosi con Vittoria De Palma in quanto assistente sociale, per parlare, l'appendice è intitolata Problemi di intervento. Il tarantismo ce lo teniamo o no? La risposta nel questo caso era no. Io non vorrei che il tarantismo ci fosse, perché il tarantismo è un complesso mitico e rituale che risponde a un malessere grave e profondo che delle persone provano a causa di una situazione negativa. Quindi io vorrei eliminare la negatività dell'io De Martino, vorrei eliminare la negatività della situazione, vorrei che le persone non avessero più bisogno di danzare, eccetera, eccetera, e che quindi il tarantismo sparisse. Lui dice in questa appendice quinta: sta sparendo. C'è l'industrializzazione, c'è il miglioramento delle comunicazioni, ci sono le comunicazioni di massa, c'è il sindacato, le lotte dei contadini, eccetera. Tutto questo sta facendo sì che il mondo di cui il tarantismo faceva organicamente parte stia morendo, si stia esaurendo, e quindi il tarantismo sparirà. Però è brutto che sparisca così, senza che nessuno faccia niente e nell'indifferenza. Dovremmo fare qualcosa attivamente, volutamente, perché le condizioni negative che determinano questa risposta, che non è negativa in sé, è una risposta a condizioni di malessere determinate da situazioni negative. Io vorrei rimuovere le condizioni negative e il conseguente malessere, e quindi uccidere il tarantismo. Devo sgozzare il cammello oppure no? Dipende. Io personalmente un cammello non lo sgozzerei. C'ho 6 gatti a casa e sono diventato patologicamente, ma so che è una patologia, cioè un'esagerazione, sensibile a tutto quello che riguarda le sofferenze animali. Però la carne me la mangio. È una contraddizione. È evidente che è una contraddizione. Nello stesso tempo, banalmente, io direi, siamo fatti e viviamo di contraddizioni. Io tenderei a pensare che entro certi limiti vale il concetto di paese che vai usanza che trovi, cioè se io vado in un posto dove vivono e si comportano in una certa maniera, tenderei a pensare che sia anche giusto rispettare quello che si fa in quel posto. Ma non necessariamente accetterei che si importassero in un posto dove certe cose non si fanno quelle cose che in quel posto si fanno. Se ci vado io, o per libera scelta o per necessità, tenderei a pensare che prioritariamente devo rispettare quel che trovo e secondariamente avere il diritto di continuare a fare quello che sono abituato a fare. Ma anche questo è evidentemente una cosa delicatissima e, diciamo, è il problema che hanno tutti i paesi e che vengono risolti attualmente con la politica del nostro governo di non voglio più gente diversa da me in giro per le nostre strade. Quelli che avevano le colonie serie, e quindi l'Inghilterra, la Francia, eccetera, e sono società che ormai da generazioni e generazioni sono multiculturali, eccetera, la questione non la risolvono così facilmente. Vieto l'uso del velo nelle classi scolastiche o no? Evidentemente è una questione complessa, delicata, dibattuta, eccetera. Una obiezione alla mia posizione: se vado in un paese dove si fanno certe cose, io innanzitutto rispetto quello che si fa e poi vedo anche se posso mantenere quel che faccio io, perché sono abituato a fare. Una subito controobiezione è: ma io sono obbligato a venire da te, mica lo faccio per scelta. tu vuoi fare il turista, vai in Arabia Saudita, arrangiati e vedi come si comportano. Io non vengo da te per scelta, ma vengo da te perché sono obbligato, perché a casa mia non ci vivo più. Tu, con il tuo sistema coloniale, eccetera, mi hai obbligato di fatto a venire a considerare il tuo paese come la mia metropoli, che è già una forma di violenza. Quindi, se io sono pure obbligato a venire a stare a casa tua, almeno lasciami sgozzare il mio cammello o fare qualsiasi altra cosa io sia abituato a fare, perché questa è la mia identità. Io dico che una risposta buona per tutte le occasioni e buona per tutte le cose non c'è, né nei termini di ti vieto di sgozzare il cammello, né nei termini di dire ti autorizzo a sgozzare il cammello. Sempre il nostro De Martino usa il concetto, a un certo punto ha elaborato il concetto di etnocentrismo critico. È una formulazione molto tarda, che compare esplicitamente solo nelle carte della fine del mondo, però anche se il nome gliel'ha messo tardi, è una impostazione che è presente nelle sue opere fin dall'inizio, e cioè io, stavolta sono De Martino e non il potenziale sgozzatore di cammelli, io sono come sono fatto e ho la mia identità. È inutile che ci provo, non la posso annullare, non ci posso rinunciare, me la porto dietro. Quello che posso fare è tenerla sotto controllo critico, sia in positivo sia in negativo. Mi ero portato appresso appunto la terra del rimorso, perché siccome la Signorelli ne parla esplicitamente a proposito dell'ultimo capitolo dedicato alla ricerca sul campo, volevo leggerne qualche pezzetto. Adesso non mi ricordo più perché l'ho menzionata in questo momento. Comunque, perché ne parla anche qui, in uno dei pezzetti possibilmente leggibili. Per etnocentrismo critico, e qui non ne parla perché il nome ancora non gliel'aveva dato, c'è il positivo e il negativo. Cioè, c'è anche il positivo di dire io rifletto sulla mia identità e ci sono delle cose che secondo me sono giuste, cioè che io rivendico e che uso nel mio lavoro anche scientifico. Qui mi pare che il riferimento fosse alla consapevolezza della origine e destinazione interamente umane dei beni culturali, quindi un approccio laico che non ha bisogno della meta storia. Questo, dice De Martino, mi viene dalla mia identità di studioso, allievo di Croce e dello storicismo crociano, che io per altri versi supero, ma questa cosa la ritengo giusta, me la porto appresso e la uso nel mio lavoro di etnologo. L'obiettivo, al quale pure nella fine del mondo darà il nome, umanesimo etnografico, è un rimescolamento potenziale, un arricchimento collettivo da parte di tutte le culture che vengono in confronto, perché il mondo ormai è piccolo e tutti sono obbligati a confrontarsi. E lui ne scriveva negli anni 50 e 60, figuriamoci oggi quanto è più vero di allora, ma lui già lo diceva, evidentemente era già vero allora. Umanesimo etnografico vuol dire che tutte le culture potranno dare un contributo a una unificazione culturale dell'umanità, cosa utopistica, cosa lontanissima, eccetera eccetera, ma quello è l'obiettivo. Quindi l'obiettivo non è io devo insegnare agli altri le cose mie, però nel lavoro di critica, di confronto, di autoriflessione, quindi anche autocritica, io certe cose delle quali sono convinto me le porto dietro. Questa può essere una prospettiva, cioè uno ragiona ed esprime quel che pensa di sia irrinunciabile nella sua composizione, nel suo patrimonio culturale, possibilmente motivandolo, non semplicemente rivendicandolo e, peggio che peggio, tentando di imporlo agli altri. Però l'esito di questo confronto io non so quale possa essere, non credo che si può preordinare. Adesso non mi sembra neanche tanto intelligente impelagarsi nell'esempio che diceva lei dello sgozzamento, perché non conosco i termini della vostra discussione. Io, stato italiano, forse direi il cammello qua non lo sgozzi. Facciamo una cosa, diciamo, simbolica, che possa essere di soddisfazione, eccetera, però la consapevolezza di fondo è quello della mutevolezza del tutto. Quando io ero piccolo e andavo in vacanza al paese dei miei nonni in Molise, a Santo Rocco si fucilava il gallo, termini locali. Fucilare vuol dire uccidere a pietrate, e si fa tuttora, credo, da qualche parte. Si prende un gallo, si seppellisce lasciandogli solo il collo fuori, e gli astanti, maschi naturalmente, si mettono a una certa distanza, si armano di pietre e tentano di colpire il gallo. Chi lo uccide se lo porta a casa. Anni 60. Ecco, oggi noi diciamo mamma mia. Io negli anni 60 andavo lì, non l'ho mai visto fare, devo dire, perché San Rocco non mi ricordo quando cade, ah no, forse dovrebbe essere ad agosto, per la verità, ignoranza del calendario religioso che è sbagliata. Credo che San Rocco coincida col Ferragosto, ma non ne sono certo. Sì, vero? Comunque, siamo a metà di agosto, quindi presumibilmente c'ero, però non l'ho mai visto fare. Però non all'epoca, sicuramente, decenne, dodicenne, quel che era, non credo proprio di aver detto oh mamma mia, o forse sì, ma me lo sono dimenticato. Comunque, nel paesino del centro Molise, dove andavo in vacanza tutti gli anni, perché c'erano i miei nonni, questo si faceva. È meglio o è peggio di sgozzare il dromedario, il cammello, cos'era? Stiamo lì. E sempre la vicepresidente, con il nome complicatissimo, vicepresidente dell'Unione Induista Indiana, ha raccontato o no del film in cui il giovane, penso di origini indiane, va e vede come sono combinati gli allevamenti dei nostri bovini e gli sembrano il lager? Ma oggi, no, qui a quest'ora nessuno di noi ha potuto mangiare una bistecca, ma stasera, volendo, torniamo a casa e ci mangiamo la bistecca prodotta nel lager. Quanta differenza c'è con lo sgozzare il cammello? Però il cammello non lo sgozziamo. Voglio dire, bisogna essere coscienti che delle norme ci debbono stare, perché se no una comunità stratificata, complicata e popolosa non dura 48 ore. Quindi da qualche parte tu dici si può sgozzare o non, o se non c'è la norma prima o poi qualcuno chiede che ci sia, ma di norma una norma c'è. Quindi le norme da qualche parte ci debbono stare, però teniamo presenti che quello che sta scritto nei codici rispecchia molto parzialmente quello che effettivamente si fa nei posti dove i codici vigono e le sensibilità che si accompagnano a ciò che si fa nei posti dove i codici vigono, e quanto questo sia anche rapidamente mutevole, anche per questioni banalissimamente legate alla vita che ci capita di condurre ciascuno di noi. Appunto, io lo vedo su me stesso, la mia, adesso totalmente esagerata, sensibilità alle sofferenze animali e all'ingiustizia di essere approfittatori o men che generosi nei confronti degli animali domestici. E cioè, non di meno, io per esempio, appunto, avendo per casa 6 gatti, perché la mia gentile signora fa la gattara, questo è il motivo, penso che sia radicalmente sbagliato il concetto di animale domestico. Cioè, uno non dovrebbe proprio avere gatti e cani in casa. Quando uno dice il padrone di, suona male, io cerco di inventarmi delle perifrasi per non dire il padrone di Peppina, il padrone di eccetera eccetera, però è normale, è un rapporto comunque sbagliato. Cioè, questi esseri, io ho presente i gatti, ma i cani immagino che siamo là chiusi dentro gli appartamenti, ma che razza di vita fanno? Cioè, è assurda come situazione. Io arrivati a un certo punto li devo sterilizzare, quelli di fuori che stanno per strada ancor di più, perché se non sono sterilizzati continuano a produrre gattini che muoiono a raffica e si trasmettono malattie per cui staranno sempre peggio. E che diritto ho io di andare lì e sterilizzare tutti i gatti? Cioè, come fai? Sbagli. Gli animali domestici in ambiente urbano sono una distorsione in sé, secondo me, possessore e curatore amorevole di animali domestici. Ci sono delle storture, delle contraddizioni che ci portiamo appresso nel come ci siamo organizzati nella nostra società, delle quali in qualche modo non ci potremo liberare mai. Ci possiamo convivere il più criticamente possibile. L'unica cosa che effettivamente universalmente, e quella purtroppo non c'è su nessuna legge, ma andrebbe messa come legge proprio prima, numero uno di qualsiasi civiltà, gruppo, famiglia, eccetera, eccetera, è pensare a quello che si fa, essere critici, essere consapevoli che domani magari posso cambiare idea, e quindi il prossimo che non la pensa come me, momento prima di fargli qualcosa, pensarci un attimo. Cioè, rifletterci e cercare di comportarsi in modo il più possibile critico, penso che sia l'unica risposta che si può sempre dare rispetto al problema di posso sgozzare il cammello oppure no. Io, se fossi oggi il sindaco di San Biase, direi festeggiamo San Rocco in molti modi, ma il gallo no. Oggi, ma il gallo lo lasciamo tranquillo e non uccidiamo il gallo. Se fossi il sindaco oggi di San Biase, il paesino dove si faceva il fatto del gallo, io quella cosa non la farei fare e proporrei alla cittadinanza un'altra operazione. Poi magari c'è la lista civica che vince le elezioni dopo dicendo le tradizioni, che ci vuoi levare le nostre tradizioni eccetera, fuciliamo il gallo a San Rocco. Di volta in volta, se vinco io le elezioni, il gallo è salvo, se le perdo non è salvo. E anche questo fa parte, diciamo, delle dinamiche correnti che abbiamo noi. Non ho risposto alla sua domanda, ma questo è l'unica cosa che posso dire. C'era un'altra persona che voleva dire alcunché. Voce. Cosa? L'umanesimo etnografico? Sì. Attivo, cioè è un progetto. De Martino lo presenta come un progetto, come fin dall'inizio abbiamo visto che nella discussione antropologia libera da valori o orientata da valori, De Martino è orientata da valori. Uno dei valori fondamentali che orientano il suo lavoro, e sappiamo perché l'abbiamo detto varie volte, che era una persona politicamente impegnata, oltre che insomma, scientificamente attiva, lui gli mette nome a uno di questi obiettivi, appunto quello dell'umanesimo etnografico, cioè che ci faccio io con tutta l'aumento di consapevolezza che tento di produrre con i miei studi, cerco di contribuire a che l'attività politica, sociale, culturale, eccetera, sia sempre più criticamente consapevole. Questo è fin da quando non era ancora schierato politicamente, era ancora crociano ortodosso, naturalismo e storicismo, l'etnologia diceva il nostro posto di combattimento dall'interno della civiltà occidentale che è in crisi è quello di, dato che siamo studiosi, incrementare l'autocoscienza della nostra società affinché l'azione sia, da questo incremento di autocoscienza, meglio orientata. Quando poi, diciamo, col passare degli anni e dei decenni acquista posizioni più nette anche in campo politico, questo dell'umanesimo etnografico è un obiettivo che lui mette come sullo sfondo, diciamo, come nel socialismo si parlava di società senza classi, cioè una cosa che uno deve, un obiettivo lontano verso il quale si mira, ma che in qualche modo orienta tutta l'azione, e nel suo caso è proprio un orientamento diretto, cioè il concetto di etnocentrismo critico e quello di umanesimo etnografico si rispondono l'un con l'altro. L'etnocentrismo critico è uno strumento in qualche modo, non posso non fare così, perché non posso far finta di essere diverso da quello che sono e non posso spogliarmi come se mi levassi la giacca dalla mia identità culturale. Ove mai riuscissi a farlo diventerei cieco, muto e sordo, cioè incapace di intendere qualsiasi cosa. Ma l'obiettivo finale non è quello di insegnare al resto del mondo le cose buone che io penso di essere e che io penso di fare. L'obiettivo finale è, passando per tutte le fasi critiche e autocritiche possibili, arrivare a una forma di circolazione culturale universale in cui ogni cultura che ha da mettere qualcosa ce la metta. Facevo qualche appunto lezione fa il nesso con delle posizioni che c'aveva Antonio Gramsci, che pur partendo dalla sua collocazione di marxista non molto ortodosso, ma marxista sicuramente, parlava di obiettivo finale di una unificazione culturale del genere umano. Quando tutti gli ostacoli, quando tutte le diseguaglianze, quando tutte le sopraffazioni fossero state finalmente rimosse, allora non ci sarebbe stato più bisogno di imporre cose ad altri e, diciamo, l'umanità si sarebbe potuta confrontare, tutti i membri dell'umanità, su un piano, su un piede di parità. È cosa che naturalmente nessuno di loro, né Gramsci né De Martino, pensava realizzabile in termini di programma, come De Martino si pone l'obiettivo, dice, un'altra equipe che non abbia uno scopo squisitamente conoscitivo come la nostra potrebbe andare in Salento e confrontarsi uno per uno con quel centinaio di tuttora attivi tarantati e vedere se gli si possa cambiare la vita proprio a loro, oltre al fatto di modificare le condizioni complessive del Salento, eccetera eccetera. Quindi ci sono gradi molto diversi negli obiettivi, quelli realizzabili a scadenza ragionevolmente umana e quelli che fanno da sfondo e che in qualche modo fanno solo da orientamento della ricerca. L'umanesimo etnografico ricade in questa seconda categoria, evidentemente, però se la domanda è un obiettivo, sì certamente, è attivo, sì certamente, cioè non è un qualche cosa che succede, è un qualche cosa alla quale si deve lavorare attivamente perché succeda. Avevo letto il pezzettino delle cause storiche incontrate nel meridione d'Italia che in qualche modo attivano la potenza del negativo e mandano in crisi la presenza. Quando alla fine della sua vita, insomma, lavora al progetto sulla fine del mondo, lo sguardo si allarga e diciamo non si limita più a considerare soltanto le cause possibili di crisi della presenza relative a quelle che ha incontrato nel meridione d'Italia, però l'approccio di fondo rimane lo stesso, questa idea della potenza del negativo che sempre incombe in qualsiasi società e in qualsiasi gruppo umano resta, solo che si arriva a concepire, dice De Martino, che ogni qui sto citando da Signorelli, ogni cultura ha costruito una sua mappa delle crisi possibili, stabilendo qual è la gravità di ciascuna di esse, quali sono i soggetti più esposti, qual è la procedura della reintegrazione. Cioè, se il meccanismo per cui tanti certe cose, nel meridione ne ho viste alcune, nell'Europa progredita possono essere alte, ma appunto cuore dell'Europa progredita, Hitler che sciamanizza l'Europa, cioè imprevedibile ma succede, ogni società, ogni gruppo umano si fa la sua mappa delle crisi possibili, cioè la crisi, che cosa devo considerare crisi, che cosa devo considerare patologico, come posso intervenire e reagire, cambia da gruppo a gruppo, da società a società. E ricordate che la volta scorsa avevo detto che più o meno nelle opere di De Martino si trovano sempre discusse crisi individuali, manifestazioni individuali di crisi, nel tre opere, Morte e pianto rituale, su De Magia, Terra e rimorso, si presentano sempre casi individuali di crisi, ma immediatamente si considera che tutto questo avviene, appunto, qui parlavamo di mappa, socialmente, culturalmente, contestualmente determinata delle crisi, la società interviene subito, reazione sociale e orizzonte culturale condiviso che fanno da sfondo a questa reazione sociale. Per quanto possa essere individuale la crisi, il modo di trattarla e di considerarla tale crisi è sempre un fatto condiviso e sociale, e questo è una salvezza, perché il singolo non è mai abbandonato a se stesso, né concettualmente, cioè qualcuno gli dice guarda che stai avendo questo, né attualmente, vengo con te a lamentare la morte di tuo marito, ti faccio lo scongiuro che sappiamo, siamo fiduciosi che funzionerà, vengo da te a suonare e a farti passare al capo di 3, 4, 2 giorni la crisi del rimorso della taranta. Una cosa importante quando si va a parlare della risoluzione della crisi e del reintegro della presenza è che tutte le pratiche di cui si parla, la lamentazione funebre, la magia, la bassa magia cerimoniale, il tarantismo, non sono sintomi del malessere, sono passi della cura. Sono prime fasi, o più che prime, della cura. Quando si parla del tarantismo, il malessere è quello di Maria di Nardò che poi intervistata, eccetera, eccetera, l'equipa si fa l'idea che è stato il suo malessere psicologico, che poi assume le espressioni somatiche e comportamentali che rientrano nel quadro che la comunità chiama tarantismo, affondano le radici nella vita di questa prima ragazza e poi donna, dei contrasti in famiglia, quello che De Martino spesso chiama l'eros negato, cioè una storia d'amore che le viene impedita, frustrata per la famiglia di lui, la rifiuta, o il marito che poi è costretto a prendere, col quale non funziona assolutamente, e insomma l'equipe si fa l'idea che nella storia di questa persona ci siano state, come succede, dei problemi che l'hanno fatta stare male e alla quale lei, come tante altre persone, hanno dato la risposta che nella sua tradizione orizzonte culturale, cioè la patrimonio di cognizioni condivise localmente, un modo, diciamo, per manifestare il suo malessere era quello di essere tarantata. E così perlomeno poteva anche dire e fare delle cose che suonavano come forte critica, non detta a parole, non teorizzata così con buone maniere, ma nella agitazione psicomotoria culturalmente consentita in quel periodo dell'anno, perché tanto poveretta è stata morsa dalla taranta una volta. Quindi si entra in uno schema che, diciamo, è ricevuto e condiviso dalla società e quindi da quel pezzo di società, e quindi il singolo individuo eredita, conosce, eccetera, si adegua a quello schema, che diventa una forma di una valvola di sfogo per la suo personale malessere, e la società accetta questa manifestazione di malessere facendola rientrare nel quadro conosciuto della sindrome della tarantata, alla quale poi si risponde in una certa maniera, appunto con l'intervento dell'orchestrina e le cure specifiche di Salvatore Zitora, personaggio eminente, importante, e poi il 28 e il 29 si va alla cappella di San Paolo a Galatina, e per gli prossimi 11 mesi siamo a posto. Quasi certamente la crisi si ripresenterà nell'estate successiva e si ricomincia, però almeno 11 mesi di tranquillità ce li siamo garantiti tutti, lei che sta male e noi che siamo la comunità di cui lei fa parte. Questo complesso non è il malessere. Il malessere Maria lo ha subito prima, nel corso della sua vita. Questo complesso è di fatto la cura, cioè una cura che poi non produce una guarigione, almeno non in questo caso, e questo è anche il motivo per cui De Martino dice se fosse possibile del tarantismo bisognerebbe disfarsi, perché le persone che fanno ricorso a questo tipo di dinamica, a questo tipo di virgolette cura, non guariscono. Quindi risolviamo i problemi che hanno determinato tutto ciò, però con appunto le virgolette, il tarantismo, così come è conosciuto, descritto, eccetera, è una cura, non è una malattia. La malattia è quella dell'individuo che dà poi fa certe cose che vengono interpretate secondo questa diagnosi e si innesca tutto il procedimento che segue. Dice Signorelli, queste pratiche sono già reintegrative della presenza, sono vie di uscita verso la sanità e dunque sono cultura. Nella fine del suo libro, insomma in uno degli ultimi capitoli, De Martino parla del tarantismo come religione minore. Religione minore, cioè rispetto alla religione rappresentata da San Paolo, che dischiude grandi orizzonti culturali, qui siamo di fronte ad angusti orizzonti culturali, ma pur sempre cultura. Una possibilità di reintegrarsi nella vita sociale, lavorativa, affettiva, normale, per almeno 11 mesi l'anno. Quindi il complesso mitico rituale, e adesso diciamo qualcosa su questo concetto di complesso mitico rituale, nella fattispecie del tarantismo, assolve una funzione di risoluzione della crisi e di apertura di un orizzonte. Poi si richiuderà, e qui sta il limite di questo circuito culturale. Poi si richiuderà, ma intanto si è riaperto. Dunque, Signorelli, constatazioni come ti hanno fatto la fattura, ti ha pizzicato la taranta, non sono solo diagnosi della crisi della presenza in atto, ma sono già i primi passi offerti dalla cultura verso il padroneggiamento e la risoluzione della crisi. Padroneggiamento e risoluzione della crisi che avvengono secondo quel meccanismo che appunto De Martino chiama destorificazione del negativo, che in sostanza vuol dire appunto mettere tra parentesi provvisoriamente gli accadimenti reali e concreti che mi causano malessere, entrare in una dimensione parallela garantita da un misto. Adesso volevo leggere alcuni passi che sono molto chiari della Signorelli: mito più rito. In questa dimensione parallela io vengo trasportato in una appunto meta storia che mi mette in correlazione diretta con il tempo mitico in cui le cose si sono risolte per intervento del santo, perché il mito racconta che si sono risolte. E allora, se si sono risolte una volta, si possono risolvere anche oggi. Se si sono risolte allora, si risolvono qui e ora per me, e poi pian piano io rientro nella mia vita normale. Nel caso di Maria, gli altri 11 mesi starò tranquilla, senza crisi, e ritorno alla mia vita quotidiana dopo esserne provvisoriamente uscita. Destorificazione del negativo: io il negativo lo tolgo dalla storia, me lo metto, mi ci combatto con l'aiuto dell'operatore magico, delle cognizioni che condividiamo, eccetera, in una dimensione parallela, extra storica. Lì la lotta è vittoriosa e poi io posso ritornare nella mia vita quotidiana. In questi casi, Signorelli, la soluzione consiste nella cosiddetta destorificazione del negativo. Il dato esistenziale che ha scatenato la crisi, morte, malattia, paura, altro ancora, viene mentalmente astratto dal contesto storico entro il quale è stato esperito e viene ricondotto a un tempo e a una vicenda mitica nel quale esso si è manifestato la prima volta e per la prima volta ha trovato una risoluzione soddisfacente. i microtesti degli scongiuri della bassa magia cerimoniale lucana raccontano questo. In pochi versi sono come il super condensato di un mito che dice che qualche santo ha fatto qualche cosa. Quella cosa si dice in una certa situazione, facendo insieme determinate pratiche, e questo complesso mito più rito, mito raccontato dallo scongiuro, e rito, cioè le azioni eseguite dalla maciara con me, su di me, insieme a me, mi trasportano in quella dimensione parallela, metastorica. È necessario però rendere presenti nella situazione reale le condizioni che si sono date in quel tempo mitico, nella situazione mitica, ed è questo il compito che il rito è chiamato ad assolvere. Il rito sono quelle operazioni sempre uguali che si fanno in una certa occasione. Il rito è un comportamento tecnico standardizzato, orientato verso uno scopo. In un certo senso si potrebbe dire un comportamento tecnico collaudato. A quel mito deve corrispondere questo rito. Poiché nella specifica situazione data il controllo razionale del negativo si è dimostrato impraticabile, io con i mezzi normali che funzionano tutti i giorni non ce l'ho fatta, sto male, è indispensabile che mito e rito creino una realtà parallela, all'interno della quale il controllo del negativo diventi possibile. È questa la realtà simbolica, il mondo delle forme simboliche di ciò che sta per qualcos'altro. L'olio è simbolo di alcunché, l'acqua è simbolo di alcunché, un ciuffo di un'erba è simbolo di alcunché, un ciuffo di peli è simbolo di un alcunché. Si usano nel rito e assolvono la loro funzione. Si utilizzano i simboli perché i simboli sono maneggevoli. Essi rispondendo a logiche che non sono quelle formali, possono esprimere ciò che vi è di irrazionale nei comportamenti e nei pensieri umani. Sono inoltre polisemici, il loro significato è ampio, duttile e li rende utilizzabili in molti modi diversi. Penso che venga da qualche altra parte, sì, subito dopo, ma quando riprende a parlare gli universi simbolici. Questo discorso che fa su mito e rito, De Martino lo fa uguale per la religione. Cioè in Sud e Magia, soprattutto, dove sviluppa questo discorso, sottolinea molte volte come tra magia e religione ci sia un passaggio di grado, ma non una rottura qualitativa. Perché la religione opera secondo gli stessi meccanismi, cioè l'operatività fondamentale della dimensione religiosa è la stessa di quella della dimensione magica, creare una realtà metastorica, non direttamente gestibile e operabile dagli esseri umani, nella quale sono avvenute, avvengono, avverranno certe cose, che sono poi le cose vere, quelle veramente importanti, e rispetto alle quali la vita, diciamo, storica, quotidiana, ha una funzione sussidiaria. Il meccanismo di fondo che nelle culture umane, per De Martino, la religione assolve è assolutamente analogo a quello della magia. La grande differenza, e che è una differenza radicale di significato e di importanza storica di quelle che chiamiamo religioni e delle culture, delle pratiche, dei complessi che chiamiamo magici, sta in una capacità di apertura di orizzonti che nella magia è molto piccola e nella religione è molto grande. Per cui, adesso non li riprendiamo perché sennò non finiamo più, ma insomma tutti i ragionamenti che in Sud e Magia De Martino fa sul valore simbolico della messa e del calendario liturgico che si ripete di anno in anno, sottolineano come tutto lì naturalmente il ragionamento era sulle cose che poi erano pertinenti all'indagine di Sud e Magia e quindi la religione cattolica, ma in teoria valgono per qualsiasi fenomeno religioso, hanno avuto storicamente la funzione, appunto storicamente riconoscibile, di aprire l'umanità allo stare nella storia. Anche se in ultima analisi gliela si nega, perché la vera storia è quella che comincia solo dopo la morte di ognuno e quando il mondo veramente finirà per tutti, ma l'ampiezza, il respiro simbolico e concettuale di una religione articolata, complessa come la religione cattolica, ma lo stesso vale per la religione ebraica, per la religione musulmana, per la religione induista, eccetera, hanno una ampiezza tale che di fatto, per quella che è la tutto sommato breve durata della vita di ciascuno di noi e la tutto sommato breve storia umana documentabile in termini di documenti storici, eccetera, eccetera, cioè secoli, per noi decenni, per la storia dell'umanità secoli e spiccioli di millenni, ci dà la possibilità di vivere quello che la pratica dell'orchestrina di Zitora fa per Maria per 11 mesi, la religione cattolica ce lo garantisce per tutta la nostra esistenza e per l'esistenza di generazioni che ci hanno preceduto e che ci seguiranno. Però il meccanismo di fondo è lo stesso, il ricorso a una dimensione metastorica alla quale simboli, miti e riti rimandano. E la posizione dell'origine e della destinazione interamente umane dei beni culturali è radicalmente alternativa. La posizione di De Martino, l'origine, eccetera, eccetera, è: io non ho bisogno della metastoria. L'umanità sta nella storia, l'umanità è autrice della sua storia, anche capace di farsi autrice della fine della sua storia. Quando De Martino scrive, lavora alla fine del mondo, andava di moda la paura della guerra nucleare, c'era appena stata le bombe di Hiroshima e Nagasaki, l'Unione Sovietica si era dotata di armamento nucleare al pari degli Stati Uniti d'America, bastava spingere un pulsante e si sarebbe attivato quello che il film come si chiamava? No, non era Dottor Stranamore, era molto più recente, ma Dottor Stranamore certamente c'erano stati tanti di film sulla paura nucleare. No, era uno in cui il computer che gestiva, era una cosa sui videogiochi, quindi era molto più recente, il computer al quale il ragazzino esperto di videogiochi propone Wargames, il suo responso, dice: strano gioco, l'unica mossa vincente è non giocare. Cioè si innesca una spirale nella quale non si esce e la Terra si autodistrugge. Questo non è ancora successo, può sempre succedere, al momento nessuno di noi ne parla e se ne preoccupa più di tanto. Però, diciamo, l'umanità è stata in grado anche di dotarsi della possibilità, spingendo qualche pulsante, di mettere fine al gioco, perlomeno per quanto riguarda l'umanità. L'umanità è autrice della sua storia. Per la posizione di origine e destinazione interamente umana dei beni culturali, l'umanità è autrice della sua storia e non ha bisogno di fare ricorso alla meta storia. Questo, diciamo, nella critica demartiniana è un'osservazione che associa fenomeni così rozzi e così modesti come quelli della bassa, appunto lui la chiama proprio così, bassa magia cerimoniale lucana, e la grandissima tradizione culturale che si è sviluppata nelle tradizioni del cristianesimo e di tutte le altre religioni che conosciamo. Ma come funziona questa reintegrazione della presenza? Che fa che effetto fa, non di nascosto ma palesemente, il complesso mito, rito, eccetera? Qui De Martino, la Signorelli fa un piccolo racconto per spiegare come funziona, diciamo, dal punto di vista dell'effetto curativo, raccontando il caso dello studente universitario che indossa la felpa. Lo studente universitario è sparpagliato nel libro di Signorelli, ma anche nei libri di Martino, eccetera, ogni tanto c'è l'accenno alla ritualità quotidiana che ognuno di noi compie o ha compiuto o compirà in qualche fase della sua vita. L'esempio che fa da brava professoressa universitaria la De Martino è quello dello studente universitario che deve fare un esame, non ha studiato un granché e quindi è molto preoccupato. E che fa? Indossa la felpa gialla che gli porta bene e che in passato, diciamo, indossando la quale lui ha notato che quando si metteva quella felpa passava gli esami. Indossa la felpa gialla e passa l'esame. Appunto, ognuno di noi può raccontare mille esempi di questo genere che tutti noi facciamo o abbiamo fatto o faremo abitualmente. L'anno scorso che abbiamo parlato di Sud e Magia, io raccontavo di quello, l'esempio dell'allenatore della mia squadra di calcio del cuore, che un anno che lottava per essere promossa dalla B alla A, a un certo punto si è notato, non mi ricordo se ha notato lui o altri, che quando indossava quel cappotto blu la squadra vinceva. Allora lui doveva indossare il cappotto blu. Sapete che il campionato di calcio, anche quello di Serie B, finisce a maggio inoltrato, alla fine di maggio. Dunque il povero Renzo Olivieri doveva andare in campo col cappotto blu anche in piena primavera estate, se no succedeva un pandemonio. Non ricordo più effettivamente se c'è stato casi in cui quello il cappotto non se lo metteva e la squadra ha perso, però lui di fatto quel campionato lo ha concluso mettendosi il cappotto blu fino alla fine. Posso dire che la squadra è stata promossa effettivamente in A. E aggiungere che Renzo Olivieri era famoso, rarissima avis tra gli allenatori di calcio, per essere addirittura comunista. Cioè era una persona di cervello, letture, razionale, ragionevole, argomentante. Si è pienamente adeguato al fatto che lo stadio intero, se non lo vedeva col cappotto blu, succedeva il finimondo. Quindi, diciamo, la felpa gialla, il cappotto blu e, insomma, io ricordo cosa facevo da studente liceale, devo dire, per quando temevo le interrogazioni o prima di uscire di casa, ma basta l'esempio di Renzo Olivieri. Il commento della Signorelli sulla felpa gialla dello studente è, dice, ma crede per caso nella benevola presenza divina della sua felpa? Come spiegherebbe il proprio agire? È uno studente universitario come Renzo Olivieri, è razionale e razionalista. La risposta porta bene. Ora, il commento che se ne può fare dall'esterno è che l'efficacia del complesso culturale mitorito nel controllo dell'angoscia umana, questo è il senso di tutta la faccenda, il controllo dell'angoscia umana. E questo anche motiva e spiega quella cosa che si chiama la impermeabilità dell'esperienza magica, della magia all'esperienza, perché l'obiettivo non è far passare la malattia, ottenere un risultato concreto di rimozione del danno. L'obiettivo è controllo della angoscia. Se questo funziona, funziona. Se lo stadio è positivo quando vede Renzo Olivieri col cappotto blu, funziona. Poi siamo stati anche promossi, vabbè. Però intanto lo stadio stava tranquillo e non rumoreggiava e magari faceva meglio il tifo e magari la squadra otteneva un miglior risultato perché lo stadio era contento, partecipe e faceva meglio il tifo. Il controllo dell'angoscia umana è provata da una casistica tanto ampia quanto variegata. Possiamo riferirci indifferentemente ai pellegrini di Medjugorje, ai consumatori di prodotti alimentari salvifici perché biologici, mi fa bene, lo mangio, già mi sento meglio, ai tifosi di una squadra di calcio, già detto, ai protagonisti delle crociate contro il fumo. Il mito con il suo linguaggio, Signorelli se non ricordo male era una fumatrice, il mito con il suo linguaggio simbolico ci assicura che il controllo del negativo è possibile là, in un luogo mitico fuori della storia. Il rito, anch'esso con il suo linguaggio simbolico, ci guida nell'operazione di trasferire fuori della storia, cioè di destorificare il negativo che ci minaccia. Dica.
Scusi, ma la fine del mondo, anche in termini di apocalissi o biblici o nucleari che siano, non è anch'esso in un certo senso una destorificazione del negativo?
Cioè, certo.
Quindi in che senso il Martino dice che l'essere umano deve essere responsabile, deve essere nella storia? Deve essere nella storia, deve essere responsabile anche della propria fine, se questa fine può essere percepita come destorificazione.
No, non è che è responsabile alla propria fine, e cioè come cosa auspicabile e obiettivo da conseguire. Lui parla di apocalissi culturali, cioè lo studio, ma questo lo vedremo nella parte finale del corso, quando insomma ci occuperemo specificamente di pezzi del libro La fine del mondo. Lui si occupa di apocalissi culturali. Le apocalissi culturali sono quelle fini che preludono a degli inizi. L'apocalisse, quindi anche le promesse di apocalissi finali, ma che ancora non si verificano perché l'apocalissi finale non l'ha ancora vista nessuno, per definizione, e quindi anche qui per definizione c'è una impermeabilità all'esperienza o all'esperienza del negativo, perché quel negativo radicale non si è ancora dato, non si dà. Le apocalissi su cui ragiona De Martino nella fine del mondo è, in realtà non sappiamo dove sarebbe andato effettivamente a parare il suo discorso, perché non ha potuto concluderlo, e quindi se è più, diciamo, come pensa Carlo Ginzburg, un grande scavatore delle crisi è qualcuno che ci può mettere molto efficacemente davanti a noi stessi viventi crisi e ammaestrarci in questo senso, più che proporci delle soluzioni, o viceversa era più interessato all'aspetto, diciamo, propositivo, come quello dell'umanesimo etnografico. Le apocalissi culturali di cui parla De Martino in alcuni pezzi di questo libro, per esempio l'apocalissi marxiana o l'apocalissi dei paesi in via di decolonizzazione, sono fini del mondo che preludono a nascite di altri mondi. Questo in un certo senso è il caso più felice e più fortunato, e che non molto frequentemente poi si dà, cioè ci si prefigura, questo era il grande mito della rivoluzione socialista, comunista, insomma, poi l'uso degli aggettivi può essere storicamente variamente articolato, che è una forma di apocalissi. Noi facciamo finire questo mondo ingiusto e fonderemo un mondo migliore basato sull'eguaglianza, sulla giustizia, sulla fine dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, eccetera eccetera. In termini politici questa è una cosa che ha funzionato in parecchie parti del mondo e che ha riguardato grosse fette dell'umanità, almeno da un punto di vista della messa in moto del processo. Lì c'era proprio un progetto: dare fine, dare morte a un mondo come lo si conosce e dare nascita a un mondo altro, secondo progetto. Ma l'esperienza di fine del mondo, in realtà, quando non è seguita dalla morte tout court e dal genocidio e dallo sterminio tout court, ma anche qui nella storia dell'umanità è piuttosto raro che si siano dati casi di stermini, genocidi eccetera, ci sono stati tanti tentativi di, ma qualcuno per raccontarla è per fortuna di solito sopravvissuto. Ma i casi nella storia dell'umanità di fini di mondi e nascite, anche se non volute, progettuali e molto, diciamo, gestite di mondi successivi sono tanti, su scale le più diverse. La prima volta che avevo fatto l'esempio dei un po' di esempi per le possibili esercitazioni di lettura e di scrittura, avevo fatto vedere il libro della figlia dei desaparecidos argentini e dicevo: quella non è una fine di mondo, quando scopri che tutta la tua vita di 27enne non era come credevi che fosse, e le persone a te più vicine, che più ti hanno voluto bene e alle quali tu più vuoi bene, non erano, non solo non erano i tuoi genitori, ma erano complici e corresponsabili della morte dei tuoi genitori. Non è una fine di mondo, quello è un caso di una persona che lo racconta nel suo libro. In realtà è il caso di alcune centinaia di persone, e quindi anche qui nessuno di noi è solo nella nostra storia, e tutti i casi che ci succedono in qualche modo sono correlabili a casi altrui. Ma su scale collettive, se non ricordo male è De Martino stesso che fa questo esempio, la colonizzazione delle Americhe ha dato fine a mondi che esistevano in termini così, insomma, senza pensarci tanto, io direi in grazia di Dio. E naturalmente demartinianamente è abbastanza poco innocente dire in grazia di Dio, con i sacrifici umani che facevano le grandi civiltà mesoamericane. Facevano bene o facevano male a fare i sacrifici umani? Facevano meglio i missionari ad andare lì e a dirgli: convertitevi al vero Dio voi che siete selvaggi, e intanto sterminati. Cioè, anche lì la faccenda è abbastanza articolata. Sta di fatto che nel nord, nel centro e nel sud America esistevano civiltà grandi, piccole e medie che vivevano e prosperavano, e ciascuno al loro modo, con o senza sacrifici umani. A noi nel mito ci piace pensare che i nativi del Nord America erano, diciamo, tranne che ammazzare un po' di bisonti, ma insomma davvero pochi, con l'arco e le frecce, ma insomma vivevano in sostanziale comunità con la natura e non procuravano troppi danni all'ambiente circostante. Arrivano gli europei, nord, centro e sud, e queste civiltà finiscono, semplicemente finiscono, sono mondi che finiscono. Moltissime persone sono fisicamente morte con la morte di questo mondo, tanti altri sono sopravvissuti, dando vita a formazioni molto complesse e complicate. Nel corso del primo semestre abbiamo parlato dei romanzi di José María Arguedas, consiglio anche questo per le letture. José María Arguedas era uno scrittore peruviano che a un certo punto si è suicidato, è morto suicida, e l'ultimo libro che ha scritto si chiamava La volpe di sopra e la volpe di sotto. Lui era un antropologo, però a un certo punto ha fatto anche il narratore, il romanziere, e questo suo ultimo libro è veramente un misto di registri tra l'inchiesta etnografica che era andata a fare nella città di Chimbote, nel nord della costa del Perù, e una cifra narrativa. E tutta la sua vita Arguedas l'aveva vissuta all'insegna della mescolanza delle culture, che lui rivendicava e proponeva e preconizzava e propagandava, perché lui era di discendenza, diciamo, ispanofona, cioè quindi dei colonizzatori. La sua era una famiglia benestante, ma per rimasto orfano, contrasti con la matrigna, eccetera, fu affidato a una famiglia quechua. Quindi lui da bambino diciamo si è fatto nativo. Volpe di sopra e volpe di sotto identificano il mondo dei monti, delle Ande, dei nativi, eccetera, e quello delle coste, dei discendenti, dei coloni, eccetera. Figure mitiche queste volpi, per cui c'è una mescolanza appunto della cultura tradizionale con la cultura bianca di origine spagnola. E quindi lui era diventato un parlante quechua, ma nello stesso tempo era discendente della cultura ispanofona, e da narratore e da antropologo viveva entrambi i mondi, entrambe le culture, entrambe le lingue, e il suo progetto di vita era il dialogo fra le due, la fusione fra le due. E quindi, diciamo, alla morte non completa, per fortuna, delle culture tradizionali causata, e fine del mondo delle culture tradizionali causata dalla invasione dei coloni spagnoli e da altre parti portoghesi del Sud America, si dava vita alla possibilità, al progetto di mondi che in qualche modo fossero nuovi, fossero diversi, né quelli originari per colonizzazione, né interamente modellati sul modello coloniale. Lui si suicida perché ritiene che il suo progetto sia fallito, cioè non riesce a realizzarlo come essere umano, come singolo, come persona, diciamo. Ma questo sappiamo benissimo, che appunto ciascuno di noi poi fa fronte, non sempre riesce a cavarsela col cappotto blu o con altri, o con la felpa gialla, e qualche volta va male, per fortuna non tante volte. Però diciamo, in questo caso lui tutta la sua vita, che è stato uno dei maggiori scrittori peruviani in definitiva, l'ha vissuta all'insegna di questo progetto. Quindi lì non era una fine del mondo, la nascita di un mondo susseguente alla fine del mondo precedente, voluta, progettata, eccetera. Le civiltà originarie del Sud America non avevano chiesto nessun intervento dall'esterno, ma nella storia dell'umanità questo succede, cioè grandi rivolgimenti anche aggressivi come quelli del fenomeno della colonizzazione europea delle Americhe producono delle reazioni di aggiustamento laceranti e diciamo violente, ma non solo, anche con la produzione di teorie, approcci, realizzazioni, prodotti culturali di fusione che in qualche modo diciamo fanno tesoro delle varie esperienze precedenti, il che non giustifica ovviamente nessuna colonizzazione, nessuna invasione, eccetera. Però nella storia dell'umanità così funziona. Quindi De Martino, studiando e dandosi il progetto di studio delle apocalissi culturali, in realtà ragionava e lavorava piuttosto su questo. Delle teorizzazioni, per esempio l'apocalisse di Giovanni, eccetera, eccetera, classiche del cattolicesimo, lui in realtà si è occupato poco. Questo è stato anche un fatto che è rimasto anche un po' poco chiaro, cioè nelle pagine che leggiamo, nelle 600 pagine che ci arrivano, ma insomma nelle cartelle conservate nell'archivio De Martino, non c'è un grande sforzo esegetico sulla letteratura apocalittica cristiana in quanto tale, però appunto sull'esperienza religiosa, sul senso della religione, storia e metastoria, eccetera, lui ha riflettuto per tutta la vita. Però la sua prospettiva appunto era l'altra, quella di cui dicevo prima. Non so se la sua domanda cioè lasciava aperta ancora qualche altra cosa o non. E, però appunto la faccenda delle apocalissi culturali ci torneremo ampiamente. Vabbè, l'ultimo capitolo, ne cominciamo a dire qualcosa visto che manca un po' di tempo e poi chiudiamo il discorso la volta prossima. Il problema è il documento. È l'ultimo capitolo della Signorelli, è dedicato al lavoro di campo di De Martino. È l'ultimo capitolo, come ho detto all'inizio, che in qualche modo dialoga con il primo capitolo, quello in cui si parla di antropologia orientata da valori o non, e in cui poi il discorso della Signorelli si sviluppa sul tema dell'incontro etnografico, dell'umanesimo etnografico, eccetera, che sono un po' diciamo i contenuti teorici che guidano poi De Martino nelle ricerche sul campo. E infatti la Signorelli rimanda esplicitamente a quanto dice all'inizio del libro, per dire insomma, qui parlando dell'attività sul campo di ricerca etnografica che ha fatto De Martino nel decennio 49-59 nel meridione d'Italia, dovremmo ritirare in ballo quei contenuti, diamoli per buoni, li abbiamo detti all'inizio della nostra trattazione. Quindi all'inizio, per 2-3 pagine, la Signorelli qui raduna punti sparsi delle opere di De Martino, dei saggi, libri, eccetera, in cui lui dice qualcosa su metodi e tecniche della ricerca di campo. Una trattazione esplicita, teorizzata di De Martino sulla ricerca di campo, su come lui ha fatto ricerca sul campo, eccetera, non l'abbiamo. E qui, quando lei fa riferimento all'introduzione di La terra del rimorso, dove ci sono una serie di spunti particolarmente rilevanti, ma essenzialmente fa un piccolo catalogo di luoghi demartiniani da cui si possono estrarre spunti per costruire una teoria della ricerca sul campo. E mi era venuto in mente, riguardando questa parte ieri, che queste pagine da 91 a 93 del libro della Signorelli sarebbero un eccellente spunto proprio per quelle esercitazioni di lettura e di scrittura di cui si diceva, e qualcuno mi ha detto che era anche interessato a farle. Esempio di metodo. Qui Signorelli, quindi fonte autorevole, in tre pagine, due pagine e spiccioli, elenca una serie di luoghi demartiniani, saggi, introduzioni, pezzi di libri, eccetera, in cui lui parla, secondo lei, ci dice cose interessanti sul suo metodo, il suo approccio all'etnografia, perfetta come ricetta per una esercitazione di lettura e scrittura. Cioè uno si va a prendere semplicemente dal sito dell'Associazione Internazionale Ernesto Di Martino i saggi che stanno tutti là, che menziona la Signorelli. Va in biblioteca, si prende l'introduzione, ma questa mi sa che la volta prossima, se non altro, la metto in come materiali di lettura delle lezioni sul sito, della Terra del Rimorso e altri pezzetti di libro che menziona. Si va a vedere, che sono di straordinario interesse, i libri che sono stati editi negli anni dall'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, nella fattispecie quelli che qui menziona sono quelli, alcuni curati da Gallini e uno curato da Signorelli medesima, sulle ricerche di campo, sui materiali inediti dell'archivio De Martino relativi alle ricerche di campo, si va semplicemente a leggere, non ci vuole poi nemmeno tantissimo tempo, le cose che qui Signorelli menziona e ne scrive o ne racconta. È un filo di discorso assolutamente coerente con una guida autorevole, una bibliografia precostituita, piccola. Sarebbe perfetta come, come operazione da esercitazione di lettura o scrittura. Sarebbe anche perfetta come tesi di laurea, se uno mai lo facesse come progetto. Spunto metodologico. Aggiungo soltanto a questo punto che delle cose che qui menziona in apertura di capitolo come fonti per estrarre spunti interessanti per farsi un'idea sulla teoria di De Martino nell'andare sul campo, questi volumi curati da Clara Gallini, uno si chiama Note di campo, uno si chiama L'opera a cui lavoro, uno curato da Signorelli che si chiama Etnografia del tarantismo pugliese, stanno tutti menzionati qua, sono veramente straordinariamente interessanti, perché hanno messo a stampa il contenuto di tutti i faldoni, di tutte le cartelle dell'archivio De Martino, in cui De Martino, la De Palma, avevano messo insieme i documenti, la Signorelli, tutti quelli che ci avevano partecipato, diciamo, tutti i materiali prodotti man mano che facevano lavoro sul campo. Quindi Note di campo, l'ho già detto una volta menzionando il ruolo di Vittoria De Palma, la seconda compagna di De Martino, si vede, pubblicano i taccuini, cioè sono pubblicati con una lunga introduzione di Signorelli i taccuini con le note di campo della inchiesta, soprattutto del 52 in Basilicata, di Ernesto De Martino e di Vittoria De Palma. Uno li va poi a confrontare con quello che può leggere nel libro edito da De Martino, Sud e Magia, e insomma è un confronto estremamente interessante. Nella fattispecie poi scopre che appunto Vittoria De Palma era coautrice della etnografia demartiniana, perché ci ha messo il 50% del materiale, ha tirato fuori dalle relazioni con le donne che incontrava sul campo una buona metà del materiale annotato in queste note di campo dai due e pubblicato poi nel volume su etnografia sul tarantismo pugliese, che etnografia del tarantismo pugliese pubblicato a cura di Signorelli nel 2011. C'è dentro un materiale molto vario, con una lunga introduzione di Signorelli e tanti pezzettini inseriti dentro dalla Signorelli che orientano il lettore a spiegare di che materiale si tratta. ma veramente ci si fa un'idea di come un'inchiesta, di come un lavoro, una spedizione, come le chiamava De Martino, nasce, si progetta, si realizza, che cosa succede mentre sono lì, tutti i materiali che tirano fuori dal lavoro di campo, materiali testuali, non ci sono le foto realizzate sul campo, ma sono i materiali testuali prodotti dalla equipe, e quindi è proprio come un dietro le quinte, cioè il libro La terra del rimorso, e anche qui poi magari la volta dopo, perché la volta prossima ne parliamo, perché il capitolo della Signorelli dedicato alla ricerca sul campo finisce con un accenno a come la ricerca sul campo si trasforma in libro. C'era un interessante capitolo del libro di Angelini che abbiamo usato negli anni scorsi, Dal campo al libro, cioè tra quello che succede in quel 20 giorni che De Martino e altri 6 ricercatori stanno sul campo e lavorano sul tarantismo, e quello che noi possiamo leggere in forma definitiva come lui ce lo mette nel libro, è estremamente interessante confrontare il materiale grezzo, diciamo, raccolto dall'equipe e come un autore ha deciso di utilizzarlo per costruire questo prodotto. Signorelli opportunamente conclude questo quarto capitolo dicendo che il libro è lo strumento con il quale l'autore della ricerca, in questo caso De Martino, ma chiunque, Malinowski con gli Argonauti, chiunque, dà un posto nella cultura sua, di De Martino, quindi noi possiamo dire nostra, a quella realtà aliena che è andato a studiare. Quindi si usano correntemente le metafore della traduzione culturale, l'opera di traduzione che un autore fa, e poi nella fattispecie De Martino, ne parliamo la prossima volta, col suo specifico metodo della equipe, utilizzando altri 5-6 collaboratori, quindi non solo se stesso per interagire con la realtà studiata, ma come decide poi di allestire un racconto filato, cosa ci mette dentro in questo racconto, come lo dispone, e questo, diciamo, è estremamente interessante, ed è molto raro che si abbia la possibilità da lettori di entrare nel laboratorio di un autore. De Martino vivente non credo proprio che si sarebbe mai sognato di pubblicare le sue note di campo. Lui le sue note di campo le ha usate, ci ha scritto Sud de Magia, ci ha scritto La terra del rimorso, non è che va a pubblicare il materiale preparatorio. Per gli accidenti della vita, fine di un mondo personale, è finito il mondo di De Martino, perché lui nel 65 è morto, tutti gli eredi culturali di De Martino gli sono detti: ma tutto questo ben di Dio che ha lasciato lo vogliamo lasciare chiuso in un archivio? È stata un'opera meritoria di divulgazione e ci permette di confrontare le scelte finali di un autore che costruisce un testo a partire da letture, incontri, eccetera, e tutto quello che aveva prodotto come materiale preparatorio e che aveva poi consentito di fare questo. Questo va bene, lo vediamo la volta prossima, se non ci sono ulteriori domande per la volta presente. Dimenticavo, ma questo